non hai scelto un mestiere pericoloso sulla carta, io ho scelto di fare il magistrato. Quanti magistrati bravi, seri, che rendono un servizio ai cittadini più che decoroso, andranno in pensione senza sapere che cosa la scorta? Quasi la stragrande maggioranza. Se scegli un mestiere pericoloso, adesso scegli di fare il pilota della Formula 1, ti finisce come Zanardi, poveretto, a tanti ringraziando di Dio non finisce come è finita Zanardi, però poveretto, rimane sulla sedia a rotelle per il resto della sua vita, ha scelto di fare il pilota della Formula 1, ha messo in conto. Io non avevo messo affatto in conto tutto questo. Però ho vissuto e vivo e ho servito e continuo a servire uno Stato che purtroppo, per poterti salvare la pelle, ti deve privare di pezzi importanti della libertà. Allora, l'analisi io spesso la faccio in questa maniera. Cioè, domanda, che cosa significa la vita blindata? In cosa si traduce in concreto? Ripeto, lasciando perdere il fatto che uno è meglio che non pensi che se tutto questo accade è perché è probabile che ti ammazzi. Lasciamo perdere questo. Questo fa parte proprio veramente del privatissimo. Allora, io rispondo facendo delle domande. Non puoi, per esempio, la mattina non puoi scendere da casa quando vuoi e andarti a comprare il giornale. Allora, uno può dire, si può vivere anche senza andarsi a comprare il giornale. E io rispondo, si può vivere. Non puoi andare in un bar a prenderti un caffè, io sono un bevitore di caffè scientifico. Si può vivere senza bere il caffè al bar. E sono due. È meglio che non vai al ristorante, non vai in un luogo pubblico dove c'è altra gente ed entri con sei uomini armati di mitra. Non è vietato farlo, ma non ci vai. Si può vivere senza andare al ristorante a mangiare. Cinema. Che vai al cinema con sei uomini armati con mitra, giubbotto, antiproiettili? Ma si può vivere senza andare al cinema. Mi fermo perché, capite, facciamo però che tutte queste cose, tutte assieme, non le puoi fare. Si può vivere, ma non è facile. Se non si potesse vivere non sarei qua. Devo dire che poi nel mio caso la cosa ha funzionato. In altri casi non ha neanche funzionato. Voi pensate, io certe volte ci penso, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno vissuto pure loro una diecina d'anni così e non è servito. Quindi io trovo, e in questo trovo pace con me stesso, che insomma, se, visto che è servito, va bene così, insomma, me ne devo dare una ragione e me la do, se no poi è complicato. Tutto questo ha una incidenza, e questo forse è l'aspetto più attinente al tema di stasera, ma anche più delicato, ha una forte attinenza con gli affetti, con i sentimenti. Io per anni e anni non sono mai uscito con i miei figli. Si può vivere senza uscire con i propri figli? Sì, si può vivere. Però quando è cominciato tutto questo, i miei figli avevano il grande 14 anni, Paolo, Vittoria 12 anni e qualche cosa, e la piccola 8 anni. Io non sono mai uscito con i miei figli, che non me li portavo in macchina blindata, per il semplice ragionamento che, dovendo fare una scelta di questo tipo, meglio un orfano che una vittima. Cioè, è molto elementare, e anche molto brutale, me ne rendo conto. Quindi io non l'ho mai portato con me in macchina blindata, mai. E questo è un, insomma, voglio dire, non la voglio buttare in retorica, sto parlando, spero che voi lo percepiate con tutta la lucidità di cui sono capace, insomma. Sulla vita di coppia le denunce sono enormi, e devo dire la verità, non perché qui Natalia si è data carico di una cosa veramente complicata, insomma, io non so se è un premio per lei il fatto che stiamo da 30 anni assieme, però certo, intanto il problema suo è che si è innamorata di un uomo sposato con figli, che voglio dire, per una persona educata, una certa famiglia, certi principi, era complicato, una donna giovanissima tra l'altro, e per giunta manca a farla apposta dopo poco tempo per questa storia che poi avevamo cercato di interrompere. Io nel libro faccio un accenno a questa storia. Lo faccio perché è, come dire, dà un contributo a raccontare questa storia, a capire il livello di amicizia che c'era tra me e Giovanni Falcone soprattutto. Io ero anche amico di Paolo Borsellino, si intende, ma con Giovanni era proprio una cosa, un'amicizia. Io dico sempre, io auguro a chiunque, io voglio bene al mio prossimo, auguro a chiunque di provare nella vita un'amicizia come quella che io ho avuto con Falcone. Noi eravamo una sostanziale coppia di fatto, a parte il sesso naturalmente, che ognuno se lo faceva per gli affari suoi, non esageriamo. E Natalia era andata via da Palermo nel 1981, era andata a Milano, aveva suo fratello, lavorava a Milano, proprio per rompere questa relazione, che era una relazione, io volevo rimanere, non volevo privare i miei figli della mia presenza a casa, un modello familiare in piedi, e non era giusto imporre a lei questa vita, diciamo, da seconda donna, e quindi di comune accordo. Io sono stato una delle grandi prove di forza, se vogliamo anche di virilità, che io credo di avere dato a me stesso, e che alla tenera età di 36 anni io sono riuscito per un anno a non telefonarle mai, non pensando ogni giorno della mia vita ad altri se non a lei, ma non la chiamavo, perché gli uomini così devono fare. Qualcuno dice, sei un coglione, ognuno la vede dal suo punto di vista. Poi, e questa è la cosa che racconto nel libro, anzi mi piace leggervela, ieri sera l'ho segnata apposta perché secondo me è la storia del nostro incontro a Milano. Poi io un giorno vado a Milano con Falcone, naturalmente viaggiavo sempre con lui, e il Corriere della Sera aveva dato notizia che arrivavano a Milano i giudici Falcone e Ayala. Natalia, che aveva tenuto duro anche lei per un anno, dice, c'è Giuseppe a Milano, come faccio a non vederlo? Voi capite bene che sto parlando, insomma, di quei momenti della vita che anche questi auguro a tutti di vivere. E io ero con Falcone alle 8 di sera all'Hotel Gallia, noi andavamo per abitudine, insomma, all'Hotel Gallia, avevamo una convenzione, il Ministero della Giustizia aveva una convenzione, e Natalia sapeva naturalmente che era l'albergo. E Natalia capisce bene anche l'orario giusto quale può essere. Fine giornata, l'aperitivo prima di andare a cena. E allora io ero seduto nel bar dell'Hotel Gallia, ma davo le spalle alla porta di ingresso al bar. Ed eravamo io e Falcone che davamo le spalle, e davanti a noi due bravi, devo dire bravi anche simpatici, ufficiali di polizia giudiziaria che normalmente quando andavamo a Milano ci aiutavano nel nostro lavoro. E allora qui nel libro racconto, ma le cose a quel punto, dopo aver descritto questa scena, si complicarono. Mentre sorseggiavamo il nostro drink, uno dei due ufficiali, guardando verso la porta d'ingresso del bar che era alle mie spalle, esclamò, minchia che bella donna. Se la devo dire tutto, non era che bella donna, però è mia moglie. Mi girai, sentite il ritmo che ho dato a queste parti, poi tante volte uno se ne accorge dopo averle scritte le cose, no? Minchia che bella donna. Mi girai, la guardai, mi rigirai, chiesi scusa e mi alzai. I tre mi videro parlare con lei, riavvicinarmi al tavolo, comunicare che non avrei potuto cenare con loro e che ci saremmo rivisti l'indomani, tornare indietro, prenderla a braccetto e uscire. L'incontro non era stato casuale. Non ci sentivamo da mesi. Aiutati dalla lontananza e dal silenzio, avevamo di comune accordo deciso di troncare una storia importante che ci legava da circa 3 anni, ma che soffriva a causa della mia condizione di uomo sposato con 3 figli. Galeotto era stato il Corriere della Sera, che aveva dato notizia dell'arrivo a Milano dei giudici Falcone e Ayala. L'albergo lo conosceva, l'orario giusto per trovarmi pure, la voglia di vedermi era stata più forte del nostro patto. L'indomani mattina alle 8 in punto, come d'accordo, il barman preparò il mio primo caffè molto ristretto e non dico altro. E da lì poi Natalia è tornata a Palermo, e qui racconto un episodio nel libro che, se non ve lo leggo, lo racconto io, che secondo me è molto divertente, perché poi anche nelle, dico una cosa, insomma, anche abbastanza ovvia, spesso nelle situazioni anche più difficili, talvolta drammatiche, l'aspetto della cosa divertente viene, per fortuna viene sempre fuori. Allora io ho il problema adesso, questa relazione ricominciata, ho il problema di come gestirla. E siccome mi sento uno intelligentissimo, disse, ora, io ero scortato dai carabinieri, io ho un grande amore, ovviamente, e un grande rispetto per l'arma dei carabinieri, sì, io ai carabinieri li fotto. E come li fotto? I carabinieri, la mia scorta, era abituata ad accompagnarmi con una certa frequenza in un palazzo che c'era in pieno centro a Palermo, è un grattacielo, che è il grattacielo di proprietà dell'INA, dell'Istituto Nazionale di Assicurazione, era di proprietà dell'INA, ora non più, ma al tempo lo era ancora. L'agente generale dell'INA di Palermo, che abitava un bellissimo appartamento in questo palazzo, era un mio carissimo amico, dal quale spesso andava a cena, e quindi la scorta aveva quella, quel riferimento come una frequentazione abituale, perché ci stava questo mio amico, questa famiglia amica mia, andavo spesso a mangiare. Allora io, geniale secondo me, vado da questo Mario Filippone, si chiama, e gli dico, senti Mario, ho bisogno d'aiuto. Dice, che c'è Giuseppe? Era molto amico mio, quindi avevo confidenza. Cos'è? Natalia è tornata a Palermo. Cioè, era chiaro che prima o dopo. Sì, vabbè, era chiaro il problema, che è tornata. Non è che tu avessi un appartamento nel grattacielo libero. Ci aspetto un minuto. Capisco perfettamente. Chiama la segretaria, 17° piano. Dice che porta sfiga. A me non mi ha portato sfiga affatto. 17° piano c'era un delizioso bicamere libero. E lo prendo in affitto. Quindi io do la chiave dell'appartamento a Natalia, che arrivava sempre prima, io arrivavo con la scorta, la scena è da film, ora proprio la racconto. Suonavo al citofono, apriva, andavo su, dicevo, su, ci vediamo tra 2 ore. Un sabato sera, lì capì il fallimento del mio presunto, ero stato invitato da una carissima amica di mia madre a una cena in un circolo di Palermo, perché c'era ospite suo l'ambasciatore di Francia, che era in vacanza in Sicilia, e lei aveva piacere, insomma, di invitarmi, sono andato. Per mia, insomma, pensai, per mia grande fortuna, l'ambasciatore era molto stanco, perché aveva fatto un giro, Selinunte, Segesta, si era girata mezza Sicilia, quindi la cena, finita la cena, pochi convenevoli, l'ambasciatore chiede scusa, saluta e se ne va. Io guardo l'orologio, 11:00, perfetto. Telefonini non c'erano allora, no. Vado dove c'è il telefono e faccio 091 26 77 80, ma lo ricordo a memoria. E chiamo Natalia, la quale dormiva. Un dettaglio, la sveglio, scusa, dormivi? Dice, ma che c'è? Dico, niente, l'ambasciatore era stanco. Se n'è andato, che dici? Ci vediamo. Sì, con piacere, dammi mezz'ora di tempo. Ma figurati. Quindi io rientro, chiacchiero un po' con l'amica di mia madre. Guardo l'orologio, a 28 minuti, anche perché c'era una certa voglia. Cos'è che non calcolo? Non calcolo il traffico del sabato sera. Perché io camminando contro il traffico, come il film di Benigni, i problemi della Sicilia notoriamente sono 3. L'Etna, la siccità e il traffico. E io incappai nel traffico. Perché con le macchine blindate hai la luce blu, le sirene, fai le corsie preferenziali, e quindi in pochi minuti sono arrivato sotto il grattacielo. Si aprono gli sportelli, uomini armati, 2 con la paletta che bloccano il traffico. Palermo, sabato notte, ore 11:30, vi potete immaginare la movida palermitana in pieno centro. Scena da film, io scendo e vado a suonarci dopo. Non risponde nessuno. Porca puttana. Perché poveretta Natalia, che aveva la sua 127 color carta da zucchero, a targa o Marigold, ma forse se ci penso sì, ma insomma, io capisco che c'è questo problema e non so che fare, devo solo perdere un po' di tempo per dar modo a lei di arrivare. Il mio caposcorta, il mitico brigadiere della Torre, un attore del cinema, un ragazzo di una bellezza e non solo bello, che è rimasto con me per molti anni, era lì. Dico, senta brigadiere, non è che ha un gettone nel telefono? Il brigadiere dei carabinieri, capo scorta, ha un gettone del telefono. Perché c'era un telefono pubblico, dico, evidentemente il citofono non funziona, perché doveva solo perdere tempo. Bene, mi avvicino sempre con questa scena di film in corso e con un imbarazzo che potete capire. Non avevo neanche fatto questo movimento, stavo inserendo la monetina nella feritoia e non sapevo poi a chi cazzo telefonare. Ma insomma era e sento la voce del mio filo caposcorta e mi fa: dottore? Sì, mi dica, brigadiere, la signora è arrivata.
Episodio incredibile.
Allora, devo dire che sul momento pensai e feci la ovvia considerazione: l'arma è sempre l'arma, non c'è niente da fare. Però fu anche una cosa utile, perché da quel momento, per carità, sempre, insomma, li resi partecipi della cosa, insomma, ebbi la loro complicità, e qui tutto sommato il nostro, le occasioni per stare assieme, per vederci, diventarono meno complicate, insomma. Sì, meno complicate, decisamente. E poi la cosa durò molti anni, insomma. Poi arriviamo alla separazione, sempre la vita di coppia blindata. Mia moglie, a cui voglio veramente molto bene, poi i casi della vita, noi siamo a Bologna, noi veniamo dalla Sicilia, le due sono grandi amiche diventate, si telefonano ogni giorno, secondo me tramano contro di me, non è normale, cioè la famiglia allargata in Sicilia è una cosa, i miei figli la amano follemente, lei li ama moltissimo, insomma è successo poi questo, ma nel momento, questo succede dopo, il momento della separazione è sempre tosto, no? Mia moglie a un certo punto decide che la misura era colma, perché evidentemente era stata informata di questa cosa, e io un giorno torno a casa, era estate, era luglio, e noi a luglio ci trasferivamo in questa villa della famiglia di mia moglie a Mondello. Mondello è un posto bellissimo sul mare, vicino a Palermo, una bellissima villa sul mare, e lì l'attrezzatura era non solo il blindato davanti casa, lì c'era in più il problema del giardino. Quindi avevano installato due enormi riflettori che tenevano illuminato il giardino giorno e notte, e due carabinieri armati naturalmente lo perlustravano per tutta la notte. Io arrivo a casa con tre macchine corazzate, uomini armati, entro, normalmente non portavo mai le chiavi di casa, non c'era motivo di portarle, busso e non mi apre nessuno. Ribusso e continuo a non aprire nessuno. Vedo una luce accesa da una certa... mia prima moglie si chiama Giuseppina, ma insomma il suo nomignolo è Pini. Pini, Pini, al terzo Pini, tutti questi uomini armati intorno, sento una voce sua incazzata che mi dice: scordati di entrare, di mettere mai più piede in questa casa. Cosa si fa? Cioè, a molti uomini è chiaro che è capitata una cosa del genere, adesso te ne vai intanto in albergo e poi l'indomani si vede. Io mi portavo dietro tutta sta roba, quindi ho un altro momento che dico: ma che faccio, dove me ne vado? Per fortuna nei momenti difficili poi c'è la lampadina che si accende come nei fumetti. Mi sono ricordato di avere, non dico un amico, ma insomma una persona che conoscevo molto bene e che stimavo, e avevo ragione a stimarla, che gestiva forse il più importante residence di Palermo, si chiama Marbella Residence, gli faccio pubblicità, se andate a Palermo andate al Marbella Residence, è un ottimo residence davvero. Allora non mi ricordo bene dove andai, trovai un telefono, elenco il telefono, lo cerco, per fortuna lo trovo a casa, e dico: senti Marco, io ho un problema. Che è successo Giuseppe? È successo che mia moglie non mi fa entrare a casa, e questo vabbè, e non so dove andare. Ecco, tu hai un appartamento libero? Dice: guarda, sì, guarda, non l'ho ben presente, ma sicuramente un appartamento libero c'è. Allora che fa, posso venire? Ma figurati, vieni. Dico: senti, però io non vengo solo, io mi porto dietro un blindato dei carabinieri che comporterà un divieto di sosta con rimozione per 200 metri da un lato e dall'altro della strada, poi mi porto la scorta e c'è uno col mitra a turno che passeggia nel corridoio dietro la mia porta. Per la verità ci fu un attimo di silenzio all'altra parte, però devo dire la verità, va detto tutto a suo merito, fu soltanto un attimo. Mi disse: Giuseppe, ma vuoi scherzare? Ti pare un problema questo? E tu hai bisogno di venire a dormire? Vieni. E mi sono andato, ho comunicato al blindato che potevo trasferire, via radio, telefonate, col comando, insomma si organizzò per la verità in tempo reale. Io mi presento al Marbella Residence con tre macchine corazzate, arriva pure il blindato si colloca là, il divieto di sosta fu messo l'indomani mattina, ed entro in questo appartamento dove poi sono rimasto 3 anni, perché non è che poi decidi di cambiare, insomma, sono rimasto, anche perché era un appartamento molto carino, sono rimasto lì, e questa è la ragione per cui poi mi è capitato, insomma, di essere proprio il primo ad arrivare sul posto in cui fu ucciso Borsellino, perché questo residence è a 200 metri dalla casa della madre di Paolo Borsellino, dove è successo il fatto. Io sono arrivato per primo, ma io sono arrivato per primo chissà per quale privilegiata via di informazione, perché ero là e abbiamo sentito, c'era Natalia con me, abbiamo sentito questa esplosione, un botto che non si può neanche descrivere, una cosa impressionante proprio. E sul momento non abbiamo capito quello che era successo. Anzi, devo dire la verità, ci fu una cosa bruttissima, perché Natalia era appena scesa, io ero rimasto solo, da lì dove andava la sua madre, mi ricordo, e il botto avvenne proprio quella frazione di tempo dopo il momento in cui ci eravamo salutati, in cui lei si sarebbe seduta in macchina e messo in moto. La prima cosa che pensai che potesse essere saltata la macchina. Infatti mi affacciai proprio in questo terrazzino che c'era, e invece vidi proprio la macchina sua che già era in moto e se ne andava. Niente, poi chiesi alla scorta cosa era successo, e poco dopo capimmo dove era successo il fatto, e siamo andati a vedere senza avere idea, perché io non sapevo che lì abitava la madre del Borsellino, non avevo idea, quindi non potevo mai collegare. Ma comunque questa è tutta un'altra storia. Quello che, adesso concludo, adesso non voglio farla lunga, quello che rimane, io ci ho riflettuto su queste cose perché lo capite, insomma, è un aspetto, se vogliamo, non scontato, e cioè che un tipo di vita di questo genere, con tutte le rinunzie che comporta, almeno nel mio caso, sto pensando in particolare, oltre che a Natalia, ai miei figli, incredibilmente non allontana, unisce. Io ho dei figli molto riservati, specialmente su questi argomenti, e una volta ho beccato un'intervista, che non so come saranno riuscita ad averla, da mio figlio Paolo, che mi ha veramente fatto commuovere, è una cosa di diversi anni fa, dopo Falcone, 93 credo, in cui lui dice alla giornalista: guardi, io capisco che lei mi chiede queste cose perché può pensare che il tipo di vita che il nostro padre ha dovuto fare, ha dovuto subire, ci abbia in qualche maniera fatto sentire più lontano. Io le posso assicurare, e parlo anche a nome delle mie sorelle, che tutto questo ci ha uniti ancora di più. Vabbè. Vabbè. E ha unito anche noi.
Certo.
30 anni sono lunghi,
Certo. Signora Natalia, lei è una donna fortunata, molto amata, ah. Molto amata. Alessandro?
Io ringrazio innanzitutto Cristina Santandrea, sia di questo invito, che dirò subito non è meritato, nel senso che poi io non sono mai vissuto sotto scorta, quindi, come dire, ho ascoltato il racconto, anche per come lo ha esposto, di grande interesse, di Giuseppe Ayala.
Ti ha ascoltato, però. Qualche donna ti ha ascoltato.
Sì, ma questo fa parte, perché qui c'è il grande fratello della vicina di casa. Questa è la scorta che ciascuno di noi ha rispetto ai vicini di casa. Sì. No, dicevo, io non ho mai avuto questa avventura. Devo dire che ho avuto nella storia della mia vita, come dire, frammenti che non sto neppure a citarvi perché sono nulla rispetto a quello che mi è stato raccontato, di frammenti e sensazioni di pericolo per la mia incolumità, come chiunque faccia anche il mio mestiere può aver avuto, soprattutto nell'epoca in cui il terrorismo interno, come si suol dire, promuoveva varie vicende, vari conflitti, e quindi chi su questo versante svolgeva anche il mestiere del difensore spesso si trovava su crinali e su conflitti dai quali ricavava forme di timore o comunque a volte questo timore mi era stato, queste minacce mi erano state anche esplicitate, ma devo dire che ho sempre vissuto come una grande iattura l'idea di essere sottoposto a scorta, e così l'ho vista vivere anche ad amici, a colleghi universitari, soprattutto professori di diritto del lavoro, che in quanto colpiti anche più recentemente da vicende luttuose, omicide, si sono trovati ad avere imposta la scorta. Ecco, io facevo una riflessione proprio ascoltando questo racconto così bello che ho sentito prima, come dire, in cui ci sono elementi di vita che Giuseppe Ale ci ha voluto porgere in un modo così commovente, in un modo così emotivamente coinvolto e emotivamente sentito. C'è un versante che è il versante del timore dell'incolumità, che in un caso del genere, cioè, come dire, la scorta evidenzia il timore che tu hai per l'incolumità, ti viene imposta non come un cursus honorum, perché quando è imposta come un cursus honorum, come dire, si può in qualche modo ritenere, darne una valutazione, come dire, autoreferenziale, e la vedremo. Quando invece è imposta per l'incolumità, per il pericolo reale, per l'incolumità, ovviamente rappresenta una vicenda di altra natura, e in qualche modo il primo interrogativo che mi sono sempre posto, anche rispetto a questi piccoli frammenti di timori che ho vissuto, è come il timore per l'incolumità incida nelle relazioni di coppia. Perché in qualche modo la coppia normalmente rappresenta un elemento di rifugio, no? Un elemento, come dire, una piccola cittadella nel quale, di fronte a un timore estremo come quello della vita e dell'incolumità, uno alla fine cerca di rifugiarsi. Anzi, il timore dell'incolumità, per così dire, accende anche passioni, starei per dire, perché in qualche modo ti porta a ritenere che l'essenza poi della vita, e l'amore fa parte certamente di questa essenza, è un elemento che balza in primo piano. Sull'altro versante, la scorta presa in sé come elemento di controllo, è indubbio che toglie uno come dire, Giuseppe Ale ce l'ha esemplificato nel rapporto con la vita quotidiana, con i gesti della vita quotidiana, che ciascuno di noi, finché non è privato di questi gesti, forse non immagina neanche l'importanza che hanno. Ma il discorso di fondo è dato dal fatto che ciascuno di noi ha la pretesa di vivere nell'opacità personale, anzi la tutela dell'opacità nell'ambito di quella che è la riservatezza della persona, della coppia, della propria vita, è un valore. Quanto è un valore la trasparenza dell'homo economicus, quanto è un valore l'opacità della propria vita personale. E anche come coppia la tutela in qualche modo di elementi di mistero, no? Che poi, in cui una coppia si forma nell'autonomia dei singoli individui, perché poi ognuno le coppie le forma fortunatamente in maniera diversa, e gli equilibri li trova in maniera diversa. Ecco, tutto questo è indubbio che venga di molto limitato, se non cancellato. Io ho molto apprezzato il tentativo che è stato fatto di sfuggire all'occhiuto controllo della scorta dei carabinieri, e anche lo smascheramento che di questo tentativo è stato fatto. E dopodiché è ovvio che nella trasparenza, come dire, del rapporto con la scorta ci stava anche ovviamente un rapporto d'amore come quello che legava Giuseppe Ayala alla sua compagna. Però non v'è dubbio che la scorta è un elemento che, come dire, esemplifica, io ci riflettevo, esemplifica così nella sua materialità, nei carabinieri o nei poliziotti che la compongono, quello che a volte avviene anche indipendentemente dalla materializzazione di questa scorta. Dicevo, ciascuno di noi nella vita di coppia, per uscire dall'ambito di un'esperienza che io non ho avuto, in fondo si crea delle scorte, no? Ci sono delle scorte. Primo, l'uomo pubblico, l'uomo che vive molto in pubblico, la donna, insomma, chi vive molto in pubblico, è ovvio che ha una forma di controllo della propria esistenza che è data dalla presenza pubblica, no? Così come, come dire, a volte ci si costruisce una scorta in questi legami relazionali, magari legati alle forme di controllo che ciascuno di noi esplica nell'ambito della coppia, no? Ci sono le patologie di coppia che esprimono anch'esse delle forme di scorta, perché in qualche modo ci imprigionano rispetto a dinari. Però tutto ciò, in fondo anche la coppia con figli, i figli rappresentano una scorta ineludibile che uno porta con sé, anzi in questo senso è l'esemplificazione drammatica che faceva Giuseppe Ayala, mi ha molto colpito questo, che è la parte in fondo più drammatica di questo racconto, il fatto di non essere mai potuto uscire con i suoi figli. Questo l'ho trovato una vicenda drammatica, perché i figli costituiscono una scorta volontaria, uno ha dei figli e sono una scorta in qualche modo che toglie magari mistero alla coppia, alla famiglia, non v'è dubbio, e creano dei problemi non a caso negli equilibri, però sono una scorta, una scelta, una prospettiva, un legame affettivo, e non avere mai avuto questa opportunità per un periodo così significativo della vita di relazione, ciò non significa ovviamente interrompere il legame affettivo, perché anzi i legami affettivi a volte si coltivano più densi e più stretti proprio in queste dinamiche così, però non v'è dubbio che questo costituisca un elemento che, quando anche unisca affettivamente, è una fortissima deprivazione genitoriale. Quindi, in questo senso, quella scorta armata è una scorta davvero drammatica. Io non penso di dover dire altro, l'ho ascoltato con grande interesse, perché vedo, cioè in questo racconto ci stava anche tanta parte dell'intellettuale siciliano che sa argomentare la propria esistenza e anche le riflessioni sull'esistenza col garbo che ha avuto oggi Giuseppe Ayala.
Sì, al punto che in me è accaduta una rivoluzione copernicana, sono per il tradimento, se questo è. Ringraziamo veramente il giudice Ayala e Alessandro Gamberini. Che ci hanno regalato delle riflessioni, direi, veramente interessanti, originali e mai banali. Grazie.
Grazie.